it's time to say goodbye. The turning table. E lei è Adele con la sua Turning Tables qui su Radio Dimensione Musica. 34 minuti dopo le ore 16 è mercoledì. Come ogni mercoledì c'è un appuntamento che assolutamente non si può evitare. Oggi poi un bellissimo appuntamento, ma prima, voi lo sapete, io sono una ragazza educata, non entro mai a casa delle persone senza aver suonato il campanello. Antonio Serra, possiamo entrare?
Certo, altro che poi... con quel campanello lì è meglio aprire la porta.
Si entra un po' ovunque con questo campanello, l'abbiamo fatto un po' apposta. Almeno spiazziamo la persona che ci apre e poi si entra. Quindi oggi entriamo a casa, virtualmente ovviamente, di Antonio Serra. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito, veramente.
Grazie, un piacere.
Oh, un piacere nostro. Ma adesso lasciamo correre con i convenevoli perché siamo qui per una ragione, ovvero per parlare di te, subito, e inizierei proprio a parlare di te prendendo spunto dall'indagatore dell'incubo. Allora, tu mi cominci a lavorare in Bonelli metà anni 80, se non sbaglio, giusto?
Sì, tra l'86 e l'87, io e i miei due colleghi, che le medie di Pivigna, abbiamo cominciato prima con Martin Mister, ma... proprio mentre stavamo scrivendo Martin Mister è cominciata la lavorazione, la produzione di Dylan Dog, e quindi siamo stati coinvolti nella scrittura di Dylan da prima che Dylan Dog fosse in edicola, quindi abbiamo potuto leggere in anteprima le storie che Tiziano stava scrivendo in quel momento, quindi è stata un'emozione grandissima, insomma ricordo l'entusiasmo straordinario anche di poter leggere una sceneggiatura così brillante. Tiziano ha una scrittura sempre brillante, anche nelle descrizioni delle vignette, che chiaramente i lettori non leggono, il lettore legge la storia finita, diciamo, vede i disegni, e invece quindi c'è un'esperienza che ha insegnato a me e ai miei amici tantissimo. E poi abbiamo cominciato appunto a scrivere delle storie perché avevamo presentato all'epoca dei soggetti per Martin Mister che avevano dei risvolti, diciamo, di tipo inquietante, orrorifico. Esatto, un po' horror, che ci dissero no, ormai questo tipo di soggetto va dirottato al nuovo protagonista che stiamo preparando, quindi quelle storie vennero poi riadattate per Dylan Dog, rimaneggiate radicalmente e poi uscirono diciamo man mano negli albi di Dylan Dog negli anni successivi. Adesso non mi ricordo bene quali
numeri. Il tuo primo albo è stato il numero 29,
avrei detto 27 o 28, quindi ci stavo andando vicino.
Molto vicino.
E questo spiega una cosa importante a chi ci ascolta, che dice, ma come, dice che ti hanno coinvolto prima che andassi in edicola? Ma ci vogliono più di due anni per fare un album fumetti. Quindi abbiamo cominciato prima, anche di Dylan Dog non era ancora in edicola, e poi il nostro primo album era appunto il 29.
Assolutamente ce ne vuole, io lo sto scoprendo con tutti voi, sia dal punto di vista della sceneggiatura, ma anche dei disegnatori mi sono capitati, che proprio parlano di tempistiche molto molto lunghe. Senti Antonio, ma tu adesso mi ci porti proprio, mi incuriosisci, perché tu mi dici, eri lì prima che il tutto andasse in stampa, quindi tu ti sei trovato faccia a faccia con questo personaggio che, come abbiamo ripetuto più volte anche con altri tuoi colleghi, per gli anni 80 mi era un po' strano. Te l'hai preso subito in simpatia oppure eri un po' guardingo nei suoi confronti?
Ma guarda, io personalmente non sono un fan dell'horror, quindi diciamo l'argomento teoricamente non mi interessava. Ma avendo letto le sceneggiature, ti posso dire che io subito, leggendo le sceneggiature di Tiziano, ho pensato perlomeno di trovarmi davanti a un prodotto che non esito a definire rivoluzionario per l'epoca.
Verissimo.
Per il tono, per il ritmo, per la brillantezza dei dialoghi e così via. Quindi io sono rimasto proprio affascinato, colpitissimo dal personaggio proprio, immagino, quindi non tanto dal contesto, che appunto non era tra i miei preferiti. Io sono, ahimè, un uomo di fantascienza, come credo andremo a dire dopo, però subito quel modo di raccontare così cinematografico, così moderno rispetto al classico Tex, no, che si poteva trovare in edicola e così via, eccetera, mi piacque tantissimo, mi coinvolse tantissimo, e fu un momento poi anche nel, diciamo, nei momenti immediatamente successivi, quando io cominciai a lavorare in Monelli, anche diciamo, all'interno dell'ufficio della Monelli, mm-hmm. e così via, fu un momento creativo di grandissima energia, di grandissima forza, insomma, quello, un momento irripetibile di che ha creato, grazie al genio di Tiziano, ma anche grazie, secondo me, a un entusiasmo generale, certo, che c'era in quel momento lì, un successo che è andato oltre ogni aspettativa, insomma, ecco.
Guarda, io sono convinta che il genio serva per l'80%, ma se vicino non ha persone che capiscono questo genio, serve veramente a poco avere un genio e non poterlo sfruttare, quindi no, è stato sicuramente un lavoro di squadra.
Certo, in quei giorni lì, insomma, tutti eravamo convinti che Tiziano fosse un genio. E ne siamo ancora convinti.
Sì, 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 ma
attenzione.
Io ne parlo sempre congiungendo le mani, no? Perché lui è il santissimo Tiziano Sclavi.
No, no, veramente, veramente.
Assolutamente.
È un personaggio straordinario. Io, che ho avuto l'occasione di conoscerlo, di frequentarlo anche in altri tempi, posso dire che è veramente una figura straordinaria, oltre a un uomo di cultura e di ironia più uniche che rare, beato lui.
Ma a questo punto una domanda che faccio un po' sempre, mi viene da dire, agli sceneggiatori: quanto di tuo metti tu? Perché, per dirti, prendendo sempre l'altissimo Tiziano Sclavi, lui ha messo, vabbè, lui l'ha creato il personaggio e gli ha dato veramente tantissime delle sue fobie, dei suoi particolari. Certo. Ma tu, quando vai a cimentarti con Dylan Dog, quanto ci metti di tuo?
Ma sui personaggi altrui è più difficile mettere una percentuale di se stessi, diciamo, no? Però inevitabilmente quando si scrive questa cosa succede, quindi questa percentuale secondo me varia anche a seconda del tipo di soggetto, cioè del tipo di trama, no? che tu stai scrivendo. Io ti posso dire che quindi su Dylan Dog magari c'è un 10% o 15% di Antonio Serra, mentre in Nathan Never c'è anche un 30-40%, mentre in un Greystorm c'è anche un 98,2%, e infatti era cattivo e stronzo, quindi eravamo molto vicini alla verità.
Allora, guarda, li hai citati tu, continuiamo il tuo percorso, perché non siamo qui solo per parlare di Dylan Dog, ma anche Nathan Never è un personaggio che poi più volte si è incontrato anche con il nostro, con Dylan Dog. Quali sono effettivamente le differenze di personaggio? Perché ok le storie, ok la fantascienza contro magari un horror, un po' splatter,
sì,
soprattutto negli anni 80.
Splatter, certo. Sì.
Esatto, però effettivamente proprio a livello di personaggio, tu che hai un po' ammesso di ritrovarti un pochino in più in Nathan Never che in Dylan Dog, quali differenze effettive ci cogli quando vai a scrivere una storia?
Ma guarda, qui è un pochino più complicato secondo me, anche se divertente, penso, perché nella realtà dei fatti tutti i personaggi della Sergio Bonelli Editore sono tutti uguali, tra virgolette, no? Sono degli eroi.
Sono dei Dylan protagonisti. È un po' l'antieroe.
Sì, ma anche quando sono degli antieroi.
Sono eroi.
Sergio Bonelli direbbe così del suo Mister No, no? Ad esempio, inevitabilmente, no? Direbbe un antieroe. Però nella realtà dei fatti, quando io dico che sono degli eroi, lo dico perché cosa sono? Sono dei personaggi, metto queste molte virgolette intorno a questa parola, buoni. Cioè nella sostanza hanno un approccio nei confronti della realtà e delle situazioni che devono affrontare, risolvere nel corso delle storie, che è fondamentalmente morale, no? Diciamo così, no? Magari non moralistico, speriamo, no? Cioè non falso, non costruito, non troppo costruito, però hanno un atteggiamento. Quindi da quel punto di vista ci si trova proprio agio, perché si sta scrivendo comunque un eroe, una figura. Poi invece i caratteri specifici sono diversi. Dylan è comunque un personaggio fondamentalmente positivo dal punto di vista del carattere, no? Cioè è una persona che ha avuto nel passato delle situazioni drammatiche, no?
Sì.
Del suo carattere, della sua evoluzione, della sua storia personale e così via, però fondamentalmente ha un approccio positivo e anche ironico, oggi come oggi, no? Alle cose che deve fare. Nathan Never invece è un tristone, che deve continuamente dire ahimè, ahimè, ahinoi, come vanno male le cose, no? Voglio dire, eccetera. Anche perché vive in un mondo futuro che noi abbiamo, per abbiamo, come dire, dato per scontato che sarebbe stato peggio del nostro presente, e infatti ora che in quel futuro più o meno ci viviamo, ci avevamo ragione, ahi
Esattamente.
noi, non è una
Ai
bella
voi
cosa,
avevate ragione,
esatto,
verissimo.
purtroppo ci avevamo ragione. Quindi insomma, certamente ogni personaggio poi c'è il suo, appunto, c'è il suo modo di essere, no? Appunto, quindi Dylan è un personaggio decisamente più, precisamente più positivo, Nathan è più introspettivo, più depressivo, diciamo così. Ecco. Poi invece, se guardiamo da un altro lato, Nathan Never è un personaggio nettamente più d'azione,
Sì, è
cioè
vero.
è fisicamente più
Sì,
prestante, no? Più
prestante.
pratico, diciamo così, ecco. Mentre Dylan sfugge possibilmente all'azione, diciamo, no? Non è che non ci sia azione nelle sue avventure, però certamente lui non si pone come un personaggio fisicamente potente, diciamo, no? In grado di affrontare situazioni
Di forza.
di forza, come invece più o meno può pensare di affrontare Nathan Never. Quindi ci sono tante differenze, e se andiamo a parlare degli altri personaggi della casa editrice, di Martin Mister, di Dampiro, così via, eccetera, è chiaro che ognuno di loro ha i suoi caratteri che giustificano il fatto che ci sia una testata dedicata, insomma, no?
Assolutamente.
Esiste, perché ogni personaggio è poi nell'uguaglianza di essere tutti eroi, è poi diverso, insomma.
Da Nathan Never mi è nato anche un personaggio che a me piaceva molto, anche se ora
Lo
non
dici?
ha più una sua serie.
Io però tutte le mattine vado a proporre di nuovo.
Un personaggio poi molto coraggioso, in primis forse perché è raro che ci sia una donna, giusto? Come
Sì, beh, all'epoca
protagonista. Ecco.
molto raro, all'epoca molto raro, oggi meno,
E poi
certamente.
se parliamo anche di una donna omosessuale, cioè è un qualcosa che non si era mai visto secondo me a quei tempi, adesso forse qualcosa c'è. E tu trattavi anche Lex Weaver, possiamo svelare il nome. Come ti trovavi a scrivere di una bella eroina? Bella
Ah
perché
beh, guarda,
bella.
lì l'ex era il 100%. Perché evidentemente io sono una donna camuffata, questo non c'è bisogno del mio analista per capirlo, insomma. E quindi questo personaggio io lo vivevo molto molto da vicino, con grande entusiasmo, e quando chiaramente poi purtroppo l'avanzare di una crisi economica di cui oggi noi vediamo tutte le
Sì.
conseguenze, ma che già 10 anni fa non è che mancasse, diciamo, ecco, e che già investiva pienamente l'editoria, Lex è stato uno di quei personaggi che hanno subito, diciamo, questa situazione, abbiamo dovuto chiudere, ma tieni conto, faccio per un minuto un discorso di
Devi.
tipo, diciamo, economico, tecnico di mercato. Noi abbiamo chiuso Lex con una situazione di venduto che oggi ci sogneremmo. Oggi ci sogneremo. Per dire che la scelta venne fatta, cosa sarà, quasi 10 anni fa, ormai 7-8 anni fa sicuramente,
Sì.
venne fatta dicendo: beh, non vende abbastanza per i canoni che noi abbiamo, diciamo, come casa editrice. Oggi noi quei canoni li abbiamo dovuti
Ebbè.
ridurre drasticamente, perché oggi come oggi si vende molto meno dei tempi in cui noi abbiamo chiuso Lex. Poi il personaggio è rimasto moltissimo, questo mi fa molto piacere, è rimasto moltissimo nei cuori
Sì, è vero.
di chi la leggeva. Ora, in questi giorni, proprio torna sulle pagine di
Sì.
Nathan Never in grande stile. Sto riscrivendo tante cose di Lex nuove, perché tornando nelle pagine di Nathan Never gli diamo uno spazio che in realtà nelle pagine di Nathan Never non aveva, ed è la ragione per cui avevamo fatto la sua serie, cioè perché era un personaggio che rubava la scena, ma Nathan Never anche, non so come dire, no? Quindi c'erano due
Beh,
galli nel pollaio,
c'erano due
insomma,
protagonisti.
esatto, c'erano due protagonisti alla pari, diciamo, ecco, no? Cioè Lex faticava ad essere la spalla, diciamo così, ecco, dell'eroe. Adesso stiamo scrivendo delle storie, lei si sta rubando la scena esattamente come prima, uguale identico, e io uguale identico sto andando di là dicendo: non possiamo tenerci questa qui che ruba la
Esatto.
scena al protagonista. Quindi adesso vedremo come si svilupperanno le cose, però ti dico che ho alcuni soggetti in lavorazione. E questo vuol dire che quello di cui stiamo parlando non lo vedrete in edicola prima di un anno e mezzo, 2 anni, mi
Certo. Sì.
raccomando, però di cui sono molto contento e spero che lo saranno anche gli appassionati di Lex, insomma, quindi anche tu, magari,
Vabbè,
leggendo
vabbè, vabbè.
queste storie.
Guarda, io lo dico spesso durante queste rubriche, ma non perché mi ripeto, ma perché provo sempre emozioni diverse, ma che poi di fondo sono le stesse, mi sfrego le manine. Quando parlate io mi sfrego le manine proprio, non
Bene,
vedo
bene, bene.
l'ora. A questo punto il passo è d'obbligo, arriviamo a questo personaggio che tu hai definito un po', come dire, pasciocco, che è Greystorm. Allora, tu l'hai proprio ideato questo
Questo
personaggio,
personaggio, sì, allora,
nasce proprio
il
con te.
percorso creativo di questo personaggio è stato lungo e complesso ed è in parte anche spiegato in un'appendice, no, che c'è nell'ultimo numero di questa miniserie, dove proprio io sentivo l'esigenza anche di raccontare un po' tutto. Sono stati anni e mezzo di lavoro, insomma, di studio e di lavoro, sono stati molto impegnativi. E credo, ti potrei dire che è il primo personaggio cattivo pubblicato dalla casa editrice, cioè nel senso che appunto i nostri sono sempre stati tutti eroi, Greystorm non è l'eroe, nel senso perlomeno classico del termine, è l'eroe della sua storia, nel senso che è protagonista assoluto, no? È al centro assoluto del racconto, però è un malvagio, ha dei scopi teoricamente terrificanti, insomma, di dominio del mondo, no? Insomma, ecco, così via.
Queste solite cose, conquistare il mondo e via dicendo,
Sì,
diciamo.
beh, insomma, la speranza era quella di raccontare qualcosa che apparisse nella logica dell'avventura tradizionale, proprio nella logica dell'avventura tradizionale, del classico dell'avventura, anche in qualche maniera credibile, no? Cioè che avesse una
Certo.
fissazione accettabile. E da questo punto di vista io sono soddisfatto, non so se ci sono riuscito, questo lo deve dire chi legge, diciamo, no? Però io sono rimasto alla fine soddisfatto di un lavoro lungo e faticoso. L'albo di per sé è andato bene per i tempi che sono oggi, diciamo, quindi abbiamo venduto abbastanza copie e quindi niente, è stata un'esperienza estremamente positiva. Come si dice in questi casi, passiamo ad altro, nel senso che non sappiamo in questo momento ancora cosa faremo di nuovo, ma
Cosa accadrà?
qualcosa di nuovo si farà. Ci sono delle idee sulla scrivania dei miei superiori, vediamo che tipo di soluzioni, insomma, loro preferiranno adottare.
Ci si
Quindi,
bussano? È per me? Cercano
no, no, era
me?
per me, ma li ho cacciati via con gesto severo. Con gesto
Immagino, ma
severo.
dopo mi raccomando, frustali con la matita.
Certo. No,
Senti.
perché tu mi hai detto possiamo entrare a casa tua, ed è vero, ma casa mia è il mio ufficio, siamo alla Bonelli in questo momento e
C'è
io
magari
sono
qualcun
nel mio
altro.
ufficio. Esatto.
Vabbè, ma loro lo sanno che tanto in questo momento tu sei rapito anche dal tuo lavoro.
No,
Parlo.
altro che, no, io sono vita al mio lavoro tutte le ore del giorno e della notte, purtroppo.
Lo so, è la dura vita dell'artista, tra
Sì, del
virgolette.
creativo,
Del
diciamo così,
creativo,
l'artista un
esatto.
po' esagerato,
Esatto, è più
diciamo.
specifico il creativo. Senti, io ti ascolto parlare di Lex Weaver, ti ascolto parlare di Greystorm e serie concluse e noto un po' di malinconia. Me l'aspettavo molto in Greystorm perché tu l'hai ideata proprio, è stata proprio un parto, un figlio. Però quindi quando una serie in cui si è lavorato molto va a concludersi, c'è questo senso di, non voglio dire di vuoto che mi sembra esagerato, però un pelino di malinconia, quindi
No,
effettivamente accade
guarda,
così.
artista esagerato, vuoto non è esagerato invece, perché purtroppo, perché i veri figli di quelli come noi sono i nostri personaggi, quindi quando se ne vanno lasciano veramente un vuoto che in realtà è una specie di pieno, in realtà, perché è proprio la domanda è, ho detto tutto, ho raccontato abbastanza, era quello che volevo raccontare, no? Cioè nel senso che, ad esempio, nel caso di Lex, questa cosa è tremenda perché non siamo arrivati neanche a metà di quello che volevamo fare con Lex, per tutta una serie di ragioni complicatissime di cui ora qui non si può parlare,
Vabbè.
però il proprio accidenti, Lex è rimasto nella penna tantissimo, capisci? Cioè ci sono tante cose ancora che Lex deve dire e deve fare e le dovrà dire e fare comunque in maniera diversa da come era stato progettato, diciamo, capisci? Se mai riusciremo. Nel
Ma chi
caso di
può dirlo?
Greystorm.
Magari qualcuno ci sta ascoltando, qualcuno di voi, il curatore, magari proprio di Nathan Never, che non so se si occupa anche di Legs o se ne occupava, o comunque qualcuno che può fare qualcosa e si rende conto che c'è bisogno del ritorno di una donna o
Va bene,
per mettere le cose a posto.
speriamo. Invece nel caso di Greystorm la cosa è un po' diversa, perché nella realtà dei fatti quella è una miniserie che aveva un suo progetto proprio come se fosse un romanzo, diciamo, no? Aveva un inizio e una fine. Per cui anche lì io mi faccio un sacco di domande, su che cosa forse si poteva dire di più, di meglio, di meno, di diverso e così via. Però quello era un personaggio che aveva già fin dall'inizio una sua...
Aveva la morte già predisposta.
Esatto,
diciamo.
Esatto, un suo ambito, diciamo, no? Un suo spazio vitale, e quindi sono stato più sereno salutarlo
meno
al momento
del
meno doloroso, sì, meno doloroso.
Diciamo non è stata una morte improvvisa, ma è stata una morte, esatto, elaborata.
Una morte diciamo proprio annunciata in questo caso, come famoso romanzo.
Eccoci al consueto momento, la positività in radio, mi viene da dire. Qui si
esatto,
parla di morte, di cose.
Esatto,
allora,
no, però, comunque positivo, stiamo parlando di questioni, sì, di cose, appunto, di personaggi immaginari, quindi c'è sempre spazio per farne un altro, insomma.
Sono personaggi immaginari, però vedi come ci si affeziona, eh?
Oh, altro che.
Senti Antonio, prima di ringraziarti io ti devo fare una domanda di rito, che è: qual è il tuo Dylan Dog, torniamo dall'indagatore dell'incubo, preferito?
Ah, beh, direi che era Memorie dell'invisibile, quello scritto da Tiziano, disegnato da Giampiero Casestano, quello sull'uomo che non c'è,
sì,
non c'è, che nessuno vede. Io purtroppo ho passato una giovinezza, un'infanzia e anche una vecchiaia pensando un po' di far parte della categoria, quindi mi ero sempre capito le ragioni per cui Tiziano aveva scritto quella storia, insomma, quindi quello lì è un album che mi piace sempre anche rileggere qualche volta, insomma.
Bellissimo, e comunque ora sei qui a radio con noi, quindi così invisibile, almeno
dal
punto di vista
non lo so.
Parlereccio non lo sei.
Sì, la voce non lo è.
Senti Antonio, ultimo favore, poi ti lascio libero a chi ti cercava prima, mi devi andare, tanto lo so che tu hai delle esperienze radiofoniche, mi devi andare,
certo, sì.
Sì, ho studiato, mi devi andare ad annunciare la canzone che hai scelto e che veramente... mi ha aperto il cuore, quindi io ti ringrazio anche per questa scelta bellissima. Quindi il microfono è tuo, DJ Antonio,
no,
Serra.
Però mi devi dire quanti secondi ho a disposizione.
Guarda, tutti quelli che vuoi, perché per una canzone come questa, veramente tutti quelli che vuoi.
Allora ci tengo soltanto a dire che stiamo per ascoltare, peggio per voi, la sigla di Baldios, che è un robot gigante giapponese. Non abbiamo detto nulla della mia passione per i cartoni animati, quindi lasciamo perdere per il momento, ma diciamo, sentiamo Baldios, che era un cartone animato straordinario dove, grazie a una questione di viaggi nel tempo, tutta la realtà dei personaggi in realtà si invertiva, i buoni erano cattivi e i cattivi erano i buoni. Quindi c'era una cosa estremamente drammatica e purtroppo la serie fu un grande fallimento anche in Giappone e non finì. Quindi io rimasi per tutta la vita in sospeso, poi loro, i giapponesi, hanno fatto un finale di Baldi, ma l'ho visto soltanto molti anni dopo, quando era troppo tardi. Diciamo.
L'hai quindi, visto in giapponese?
No, esiste anche in italiano, penso un po', esiste anche in italiano, che qualcuno si è preso la briga di doppiarlo. Comunque insomma la storia era abbastanza bislacca e strana, e quindi insieme sentiamo questa canzone che ha delle parole, che sono quelle italiane ovviamente, assolutamente
sì,
non
sì,
quelle della sigla originale no, giapponese.
Che
sono delle parole veramente incredibili, così diciamo
arrivano al cuore
con un'ingenuità, esatto, che arriva al cuore.
Guarda, questo è un momento bellissimo veramente, poter trasmettere in radio questa canzone, quindi io ti ringrazio Antonio, anche per questa possibilità e per avermela fatta scoprire, diciamocelo, ti ringrazio per essere stato con noi, per averci dedicato questo tempo e per aver chiacchierato così serenamente e spontaneamente con noi, grazie mille. C'è
grazie
un sito che ci vuoi ricordare, un blog tuo, qualsiasi cosa?
No, però posso ricordare,
sì,
assolutamente,
sì,
di frequentare il sito della Sergio Bonelli Editore, perché lo teniamo aggiornato sullo svolgimento della Guerra dei Mondi, che è la grande saga in corso sulle pagine di Nata Nera, quindi per le ultime notizie sul sito di sergiobonellieditore.it.
Perfetto, grazie mille ad Antonio Serra,
grazie.
Noi continuiamo proprio con Baldios.